File 38, pagina 208, capitolo 37. Tolmezzo, 28 gennaio 1945. Carissimo Giulio, approfitto di una occasione per mandarle la presente. Abbiamo avuto solo due sue cartoline che sono arrivate dopo un mese e più di viaggio e dopo nessuna. Siamo sempre in gran pensiero per lei, tra il timore e la speranza, specialmente in questi ultimi giorni. Noi qui di salute tutto bene. Eugenia e Franca benissimo. La Franca non cammina da sola, ma le basta un dito che l'aiuti. È intelligente, capisce tutto, non parla ancora, ma si fa capire ugualmente. Noi tutti abbiamo passato brutti momenti, ma ora le cose sono abbastanza calme. Solo i russi che hanno invaso la Carnia ci danno da fare e ci causano danni rilevanti, specialmente a Cercivento. Ci diamo coraggio e speriamo che fra breve le cose si accomodino. Ma ripeto, abbiamo un gran pensiero per lei, pur sperando di rivederla presto. Allora ci racconteremo tante cose che qui non posso scrivere per non perdere l'occasione di mandarle la presente. Da noi tutti i saluti più affettuosi. Michele. Il notaio si appoggia stanco allo schienale della poltrona. Ha scritto quelle poche righe al marito di Eugenia che le sono costate tensione e fatica. Voleva dire tante cose a Giulio, ma poi ha pensato bene di essere stringato e di rimandare a tempi migliori i racconti più dettagliati e le spiegazioni sul loro incerto presente. Inoltre, doveva concludere in fretta la lettera che un suo lontano parente, diretto in Germania, sta attendendo per portarla a destinazione, come ha promesso all'anziano prozio. Il giovanotto è un discendente del ramo della famiglia Mussinano, da oltre 100 anni, stabilitosi oltre confine per attendere al commercio, come gli antichi Kramers. Venditori ambulanti carnici erano soliti condurre in quelle terre tedesche sin dal secolo XVII. Anche questo pronipote è commerciante e, nonostante la guerra in corso, è tornato per un breve soggiorno nella terra degli Avi, ma ha fretta di rientrare. I bombardamenti degli alleati sono sempre più frequenti e da est il fronte russo avanza vittorioso. Ormai in tanti hanno capito che il Terzo Reich mostra segni di cedimento, anche se le alte sfere del comando continuano a propagandare che la vittoria tedesca è imminente, sicura. L'anziano Mussinano non sa più che pensare, credeva di averne viste parecchie nella sua lunga vita, ma le tribolazioni di quest'ultimo anno non se le sarebbe mai immaginate. Deportazioni, bombardamenti, invasioni, saccheggi. Allora si dice, pazienza aver ospitato alcuni ufficiali nel suo studio tolmezzino, ma avere anche la casa a vita di Cercivento invasa dalla soldataglia cosacca, con la campagna attorno devastata dai cavalli e dal bestiame degli occupanti, i fienili svuotati di tutti i foraggi, questo è troppo, pensa tra sé, scuotendo il capo. Modesto, il marito di Scolastica, appena rientrato a Tolmezzo dal paese originario del suocero, ha fatto l'elenco sommario dei danni riscontrati, compreso l'aver assistito alla razzia delle provviste nascoste nelle cantine. E davanti a tanta sopraffazione nulla ha potuto fare il genero contro quei forestieri prepotenti e armati, protetti dai tedeschi, ai quali bisogna solo obbedire. Scolastica ha ascoltato quel racconto, facendosi sempre più cupa, con nell'animo l'unica consolazione che almeno il marito è rientrato a casa, sano e salvo. Non sono giorni da andare in giro quelli, percorrendo sentieri e strade che non sono sicure, soprattutto nei paesi più lontani e isolati, dove scontri, combattimenti e guerriglie sono all'ordine del giorno. E non bastavano i soprusi, i rastrellamenti dei tedeschi, il razionamento dei viveri, ora anche queste squadriglie russe che galoppano in lungo e in largo per le campagne, rovinando le semine autunnali e pregiudicando quelle primaverili, senza alcun riguardo per la proprietà altrui, anzi abusandone con tracotanza. Molti di loro si sono portati appresso le famiglie e stanno ricostruendo le stanizze, i villaggi della steppa, in quella povera terra martoriata da anni di guerra. Scolastica è andata a protestare da Berater Glueck, l'ufficiale tedesco l'ha ascoltata, ha preso nota, ma infine si è stretto nelle spalle, alzando gli occhi al cielo, facendo capire che neppure il suo compito di tenere ordine e disciplina nella zona era un lavoro facile, e le aveva riferito che perfino l'atamano, a capo dei cosacchi, faticava a far rispettare un minimo le regole per una convivenza con i carnici, se non civile, almeno accettabile. La donna se n'era tornata a casa insoddisfatta, con la sensazione di vivere in un mondo di sordi, dove nessuno aveva più a cuore la sorte dei poveri abitanti rimasti, abbarbicati sulla propria terra con eroica tenacia, ma senza nessun aiuto da parte di chi avrebbe dovuto proteggerli e vigilare. A questi pensieri foschi, in casa Mussinano si somma il cruccio per la lontananza di Giulio, di cui avevano ricevuto solo poche notizie e che, man mano che i giorni, i mesi passano, in famiglia non sanno più che pensare, anche se davanti la moglie e la figlia di Carnielutti gli adulti fingono sempre un ottimismo forzato che a Eugenia dà ancora più sui nervi e non fa che aumentare il suo malstare. «Vieni qui, Franca, vieni dal nonno», dice il notaio alla pronipote, unica compagnia consolatoria in quelle giornate tetre. La piccola lo guarda, prima seria, poi sorride, infine corre a gatto verso il notaio per farsi prendere in braccio. Michele è seduto nella sua poltrona, fa fatica ad alzarsi e a piegarsi. Allora, come se la bimba avesse capito, si arrampica sulle gambe del bisnonno fino a sedersi sul suo braccio. Sa che l'anziano tiene sempre accanto il barattolo del miele ed è ciò che la piccola ora vuole. Con la sua mano tremolante, il nonno le porge un cucchiaino ricolmo e il volto della bambina si illumina in un largo sorriso. Quel raggio di sole, per un attimo, scalda e rasserena il vecchio patriarca. Pagina 212.